This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Nicola Palmieri, ovvero Redez, è qui con noi, ma non è qui con noi, è qui con noi con lo spirito, no, in streaming per parlare di cose belle. Nicola è un creatore di contenuti, fondatore di Quei Due sul Server, ma è anche il fondatore di Docet insieme a Sinergo, Mario Palladino e il suo socio, ed è qui per parlarci di cose interessanti perché è anche un imprenditore digitale con cui sarà molto piacevole alternarci fra cose serie e cazzate, che è la cosa che ci riesce meglio, ma come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Voi là.
Ed eccoci, sto facendo casino con la regia, eccoci, sto facendo casino. Ciao Redez, benvenuto, anzi bentornato su Daily Cogito.
Grazie, molto apprezzato e ho una critica da farti.
Oddio, partiamo così subito a gamba tesa, qual è, dimmi.
Siete pronti?
Vai.
La sigla.
Sì.
Tu hai quella parte finale della sigla che puoi cambiare ogni volta, perché non la cambi? È divertente, sarebbe fighissimo fare 10-15 sigle tutte diverse col pezzo finale cambiato.
Ma il pezzo finale, quello degli zombie?
Tu ogni volta dovresti cambiare, tipo The Simpsons.
No, aspetta, fammi un esempio, fammi capire quello che hai in mente. E chi non l'ascolta è cibo per le nutrie.
L'hai fatto tu. E chi non l'ascolta, puntini decidono i ragazzi della community.
Oddio, guarda che potresti aver scoperchiato un vaso di Pandora terrificante qua.
No, ma non sarebbe figo? Uno aspetta la sigla per questo.
Interessante. Vediamo. Ascolta, già facciamo fatica a costruirci una credibilità intellettuale così. Se poi cominciamo anche a metterci nutri e fantasmi e tutto, è finito. Però un bel suggerimento, non ce l'aveva dato nessuno effettivamente. Proviamo a pensarci. Nel frattempo non è la prima volta che sei su Daily Cogito, è la prima volta in questa stagione. Abbiamo già fatto una puntata su Doceti, peraltro, argomento su cui torneremo sicuramente. Però se qualcuno non ti conoscesse, racconta brevemente di cosa ti occupi e cosa ci fai qua.
Allora, sei stato veramente molto molto esaustivo. Io sono online da un sacco di tempo. Sono nato, cresciuto e pasciuto come programmatore. Ho fatto quello che all'epoca, negli anni 90, era fantascienza, no? Quando ti mettevi lì tutto aggobbito e programmavi nella tua stanzina buia. Poi mi sono evoluto all'università, ho aperto il mio primo blog, da lì ne ho aperti 40, è andata molto bene, poi è andata estremamente male, sono chiuso tutti i blog da cui guadagniamo uno sfondo di soldi e mi sono dovuto ricostruire. Mi sono ricostruito insieme a Mario con un'agenzia creativa, abbiamo fatto i videomaker professionisti per un bel po', spot pubblicitari online, offline, qualcosa è passato anche in TV, qualcosa forse l'avete anche intravista. Abbiamo aperto per sbaglio Quei Due sul Server. All'inizio non ci ha cagato di striscio nessuno, i primi 6 mesi mi piace proprio raccontarlo, non ci ha cagato nessuno, quindi quando aprite un canale in tutti questi social, ecco, non vi preoccupate se non vi caga nessuno, perché ci sono passati tutti quanti. E poi c'è stato uno scatto, cioè, dopo 6 mesi siamo diventati di tendenza, abbiamo raggiunto numeri per l'epoca, stiamo parlando del 2013-2014, che erano stratosferici, perché abbiamo fatto 100.000 iscritti in un anno, che a sentirli adesso dice, ma chi stia di cazzate, perché li fanno in mezza giornata, alcuni anche in un paio d'ore, però all'epoca era tanta roba, YouTube non era così conosciuto come lo è oggi. E quindi siamo cresciuti con YouTube, abbiamo fatto spettacoli teatrali, abbiamo fatto crowdfunding per web serie, per cose assurde tipo il cazza di sicurezza, e poi ci siamo reinventati un po' anche lì diventando imprenditori con un terzo socio che è Michele. Abbiamo aperto Doceti, che è andata molto bene. L'anno scorso abbiamo anzi un anno e mezzo fa ormai, abbiamo raccolto mezzo milione di euro, docenti di una piattaforma di formazione, uno a uno, seminari online e videocorsi, una cosa che cerca di racchiudere un po' tutta la formazione, e adesso ci stiamo ulteriormente evolvendo con un altro progetto che si chiama My Docety, per dare la formazione anche a tutte quelle persone che si vogliono evolvere digitalmente. Questo è un zuntissimo, sì, ho fatto 15 anni di riassunto.
È molto interessante l'aspetto, io guardando il vostro progetto, perché io ho cominciato a seguire il vostro progetto, ovviamente conoscendovi attraverso YouTube, quando all'inizio del mio percorso 2015 ho cominciato a dire, ah ma ci sono delle altre creature senzienti su YouTube, è incredibile. No, ma dai, sul serio, c'è gente
con cui...
No, ma no, non hai capito, non è cattiveria, nel senso, era un limite mio, perché avevo un pregiudizio enorme su YouTube, un po' come tutti quando siamo entrati su YouTube. Quindi, per me YouTube era veramente quello in cui vedevi o i videoclip o la gente che strappava il parrucchino al vecchio al parco, cioè, nel senso, questo era la mia immagine di YouTube. Quindi, quando ho cominciato a vedere gente che faceva cose interessanti, mi sono detto, incredibile, cioè proprio ingenuamente scemo, e c'era gente che lo faceva invece già da molto tempo, e quindi mea culpa, e non è assolutamente un'accusa nei confronti della piattaforma, è proprio il pregiudizio che ci portiamo dietro molto spesso quando ci approcciamo a queste cose nuove.
E io che ho cominciato... poi tu, tra le altre cose, perché io ho studiato, sei entrato su YouTube circa 6 anni fa, no?
Il canale è nato nel 2014, poi ho cominciato a fare video effettivamente nel 2015.
Quindi 5-6 anni fa, sì. Ma te hai fatto un'evoluzione, il Rick di 5 anni fa con... C'avevi il codino? E che sei proprio cresciuto online, proprio, ti si vede proprio. Mentre io sono entrato un po' più nell'età adulta, tu si vede che sei proprio cresciuto in questi anni, eh? Ovviamente a livello di contenuti anche, a livello di community anche, però... Cioè, sempre creduto al giro di community. A me piace fare questo tipo di analisi, quindi perdonami.
È una cosa in realtà che mi sta molto a cuore, perché io lo dico sempre, YouTube è stata un'occasione di maturazione straordinaria. In primo luogo perché quando ci sono arrivato, io arrivavo da 7-8 anni di teatro. Facevo già spettacoli, conferenze, via dicendo, certo con un pubblico molto più ristretto rispetto a quello di oggi, però comunque avevo già dimestichezza. Quando ho cominciato a fare YouTube mi sono detto, ma sì dai, cosa vuoi che sia, è la stessa roba di quello che faccio, solo davanti a una videocamera. Mi sono dovuto ricredere completamente, perché è stata una maturazione linguistica, una maturazione concettuale estremamente forte. Quindi per me YouTube è stato veramente un mezzo del conosci te stesso.
Qualcuno ti ricorda che tu avessi 28 anni quando hai iniziato, però andate a rivedere i video, perché sembra estremamente diverso da com'è adesso, anche il modo di vestirsi, com'è. Guardate che la maturazione si vede dalle piccole cose.
Il modo di vestirsi era dovuto a un fatto molto più semplice, ero totalmente squattrinato, cioè veramente io in quel periodo, era un periodo in cui veramente io le cose che facevo le facevo in maniera da riuscire ad arrivare a fine mese, quindi in realtà il vestiario, perché anche lì io c'ho una storia alle spalle, non so se lo sai, ma io ho fatto un altro lavoro prima di fare quello che faccio oggi, io facevo gestione del risparmio, promozione finanziaria e via dicendo, quindi assicurazioni, queste cose qua. Io in quel periodo invece mi ero fatto anche un abbigliamento particolare, però non scelto, più che altro imposto, e quando poi ho mollato quella cosa lì, la buona parte di tutte quelle cose le ho vendute, e quindi poi mi sono dovuto, a me è sempre piaciuto vestire in un certo modo, agghindarmi in un certo modo, solo che non c'avevo i soldi, ero squattrinato. Tieni conto che io nei primi 2 anni di YouTube ho guadagnato pochissimo, cioè veramente era una cosa...
Ormai chi ci guadagna da YouTube? Devi mettere.
YouTube in senso lato, cioè nel senso dei corsi, da tutti i contenuti che facevo, anche le conferenze, riuscivo veramente a raccimolare quel po'. Infatti facevo anche ripetizioni a studenti, è stato un periodo molto complicato. E poi è bello perché il progetto ha cominciato a funzionare proprio quando stavo dicendo... Mi sa che entro 2 mesi qua devo fare qualche scelta perché non ce la faccio più. E invece
questo,
poi...
quello che mi piace diciamo affrontare spesso con gli altri influencer, no? Della sfera, chi inizia social differenti, ma poi alla fine siamo più o meno tutti sulla stessa barca, è che non tutti si rendono conto che qualsiasi influencer è un imprenditore digitale. E a volte si fa fatica a comprendere questa cosa. Cioè, lo youtuber paga le tasse e spesso più è grande più c'ha dietro altre situazioni. Quindi c'è un team che monta, ma alcuni cercano anche contenuti da fare. Insomma, diventa proprio una produzione vera e propria. Quindi oggi l'imprenditore digitale forse è diventato tale anche e soprattutto grazie al social influencing. Quindi c'è da sottolinearla questa cosa qui.
Sono d'accordo, ma infatti io guarda, nell'ultimo anno io ho cominciato a osservare anche la mia stessa attività in modo diverso. Durante il primo lockdown per me è diventato quasi insopportabile lavorare da casa, nonostante lo facessi da 5 anni, e lì mi è proprio pesato, soprattutto la scrittura del libro è stato disastroso durante il lockdown, e quindi è il momento in cui ho maturato, ho detto vabbè, facciamo una scelta, differenziamo casa e lavoro, e abbiamo cominciato a lavorare qua agli studios. E da quel momento ho cominciato ad osservare intorno a me ed accorgermi che tanti creatori di contenuti, ora voi l'avete fatto molto tempo fa perché la vostra crescita è avvenuta 4-5 anni fa in modo molto molto significativo, però ho cominciato a vedere, non so, per esempio Yaki Dale, Gio Pizzi, hanno cominciato a fare delle scelte, degli investimenti, cioè si vede anche un aspetto che magari fino a qualche anno fa era molto molto minoritario nella comunità degli influencer, cioè si è cominciato a investire su noi stessi, su questa figura. Alla fine ciò che scardina la percezione di immaturità di una certa figura professionale è questo: quanto sei disposto tu a mettere a rischio di quello che sei, di quello che hai, per quello che vuoi diventare. E quello è il concetto stesso di investimento: ti prendi un rischio e se ti va male perdi, se ti va bene guadagni, stop.
Ma c'è una maturità da parte delle persone che sono molto più consapevoli rispetto al mezzo. Adesso noi siamo entrati nella storia, quando siamo entrati noi non si guadagnava un euro da YouTube, ma proprio non c'era la possibilità di creare un ritorno economico all'interno della piattaforma. Quindi noi siamo entrati per divertirci, cioè il punto è questo: noi siamo entrati con l'idea, vai, facciamo qualcosa di diverso, perché era un periodo in cui lavoravo, io mi ricordo il periodo in cui siamo entrati su YouTube, lavoravamo come pazzi scatenati e non c'era più tempo per giocare, per far evolvere le nostre passioni, e così ci siamo detti ok, prendiamolo come fosse un lavoro, e così abbiamo fatto, però senza la consapevolezza di andarci a guadagnare o che si capiva un cavolo della monetizzazione all'epoca, stiamo parlando del 2012. Il canale di Mario, tra le altre cose, è tra i più vecchi che conosca, c'ha 15 anni, era su YouTube quando non era ancora di Google YouTube, quindi una roba fuori da ogni logica, e oggi c'è molta più consapevolezza del mezzo, dei guadagni. Prima era un tabù parlare dei guadagni, mo tutti parlano dei guadagni.
Certo.
Quindi capisci che i tempi sono veramente cambiati, più maturi sicuramente, anche troppo, forse si parla troppo, perché si dà una falsa speranza anche a tanti ragazzetti. Oggi dicono non voglio più fare l'astronauta e il medico, voglio fare lo youtuber.
Esatto.
Perché vedono solo la parte bella, ma ecco, raccontiamoci la verità. Cioè, di mazzate uno ne prende dall'altra parte dello schermo e della camera, mo ci vuole, succedono tante tragedie che tu non vuoi far trasparire dall'altra parte al pubblico.
Che invece bisognerebbe, perché in realtà credo che una buona parte della formazione dei futuri possibili influencer derivi dal fatto di dire ok, cioè ragazzi, come qualsiasi professione, se tu vuoi fare questa roba passerai per un sacco di fallimenti, bestemmie, dolori, sofferenze, ed è inevitabile, arriverai sempre al momento in cui ti chiederai ma è giusto per me questa cosa qua. Però qui c'è un aspetto che voglio sottoporti. A me pare, c'è stato un anno fa, hanno svolto questo sondaggio abbastanza massivo in cui si chiedeva a ragazzi, sondaggio statunitense, quale lavoro vuoi fare? Ora, la risposta per più della metà dei sondaggiati era l'influencer. Io ho la percezione che questo sia comunque ancora una distorsione dell'immagine dell'influencer, perché in realtà, per conto mio, l'influencer è una persona che sa fare bene un lavoro e facendolo bene diventa influencer, ma in realtà non è che uno studia per diventare influencer. Uno, per esempio, può studiare per usare bene i social network, ma allora lì diventi bravo a comunicare, e comunicando bene puoi appunto diventare influencer, cioè una punta di esempio per chi vuole entrare in quell'ambito. Persone che sanno fare bene dalla divulgazione scientifica al videomaking, alla comicità, tutto quanto, e che diventano influencer perché la professione è la stessa di tanti anni fa, solo che il contenitore in cui puoi mettere quella professione è diverso. La stessa cosa mi verrebbe da dire, l'avete fatta voi, cioè voi avete sviluppato delle competenze, il videomaking, la comicità. Oh ragazzi, io i video di Quido sul server li guardo perché mi fanno spaccare dal ridere, le scenette iniziali mi fanno spaccare dal ridere, non c'è niente da fare, non riesco a ridere davanti a Lundini, ma davanti a Redez e Sinergo mi spacco dal ridere, non c'è nulla da fare. E questo è importante, e da questo poi siete diventati influencer, cioè questa è la mia percezione.
Ma ecco, credo che quel gap lì, quello che tu hai raccontato, no? Il fatto che uno diventa influencer perché racchiude un po' tante capacità, no? Il saper far sorridere, il saper montare poi il contenuto, perché anche quello ci vuole, saper avere i tempi comici, saper come ritmare un video. Oggi c'è più consapevolezza nel mezzo. Quando abbiamo iniziato noi era tutta una scoperta. Cioè io mi ricordo che passavo giornate a studiare l'andamento delle statistiche e guarda perché in questo momento specifico è salita di più la curva di fidelizzazione del pubblico, quindi perché in quel momento specifico hanno guardato di più, e ti facevi girare la testa. Oggi queste cose sono un po' alla portata di tutti. Quando inizi a fare una cosa è completamente a te, quindi o studi o ti va di culo, perché poi il fattore fortuna secondo me è sempre dietro l'angolo. Non nego che noi abbiamo avuto culo ad essere arrivati a tanti e ad essere qui oggi a dire ok, comunque facciamo le nostre visite, comunque il canale ha un equilibrio che ormai si porta dietro da anni. Ti direi una stupidaggine dire non ci impegniamo più nel fare video perché ci rompiamo il cazzo. No, la prima cosa è il divertimento, devi divertirti nel fare una cosa, e le persone, come giustamente hai detto, apprezzo tantissimo, devono percepirlo quel divertimento. Noi siamo alla stregua di fare i coglioni, no? Ci piace proprio divertirci, fare i coglioni, essere un po' sopra le righe, però quello che riusciamo a fare è anche instillarti un minimo di senso critico. Se dopo X tempo ci danno sempre ragione alcune dinamiche, è perché non abbiamo peli sulla lingua, quindi ci teniamo ad avere questo tipo di rapporto con l'utenza. Ed è la solidità della community, è tutto online. Una volta che capisci che la fortuna non sei tu, è quelli che ti seguono, ti vedono tutti i giorni ad essere la tua fortuna, tu puoi fare tutti gli interventi che vuoi, tu puoi diventare un mostro della comicità, ma se non tratti la community, e si vede pure da tanti attori, no? Che sono passati da fare gli attori su Mediaset, sulla Rai e via discorrendo, a YouTube, non hanno avuto lo stesso seguito. Magari sono molto conosciuti, ma le persone non li seguono quando parlano dei cazzi loro. Perché? Perché è un rapporto diverso, e quello che stai creando tu con Twitch, o quello che creano in generale gli streamers, è assolutamente un rapporto ancora più stretto con l'utenza, perché ti seguono, ti sentono amico quotidiano, e quando stai in streaming diventi veramente la persona che sei dietro la camera, e quindi o ti apprezzano per la persona che sei o ti schifano. Sono
certo.
Le cose.
Certo. No, che sia questo è un ragionamento interessante. Sai, io sono sempre un po' critico su quell'idea lì di dire diventi amico. Io c'è una cosa che ripeto sempre alla gente che ci segue. Ragazzi, non sono vostro amico, perché io ho pochi amici nella mia vita, e gli amici che conto sono persone che conosco molto bene. La percezione di considerare amico quello che vedi attraverso lo schermo, secondo me, porta delle distorsioni. Possono non essere distorsioni quando uno tratta di intrattenimento e via dicendo, ma quando ci sono ambiti molto più delicati in cui tratti, per esempio, cose anche psicologiche, via dicendo, se l'utente ti vede come amico, si rischiano di fare danni. Secondo me è una cosa, diciamo, sono discorsi e persone a cui ci appassioniamo. E io, rispetto al vostro progetto, ho sempre trovato una cosa che ho apprezzato e che anch'io ho sempre cercato. Se io vado a guardare i commenti sotto i vostri video, persone che vi seguono e vi commentano da anni sono sempre in disaccordo con voi. E questa è una figata. È una figata perché in realtà il meccanismo della fidelizzazione è stato confuso con il meccanismo del mi costruisco la mia echo chamber, di persone che in qualche modo mi idolatrano e sono sempre d'accordo con me. E invece quella roba lì è alla base un problema, perché se tu costruisci una community sulla base di ho sempre consenso, in primo luogo prima o poi le persone cambiano idea, e se cambiano idea quelli che ti idolatrano diventano i peggiori haters. Due, non stai dando delle vere ragioni per appassionarsi al tuo argomentare, alle tue idee, stai dando un'altra cosa, stai dando un contentino. Una cosa che ho sempre apprezzato di voi, che in ambiti diversi facciamo entrambi, è quello di dire: io dico quello che penso, lo dico senza aspettare di vedere dove tira il vento e via dicendo, perché è una cagata quella, ovviamente non dico quello che vedo sulla base di trend, no, lo dico perché lo penso e lo argomento. Se sei in disaccordo, bene, non ti ho dato un contenuto per convincerti, ti ho dato il contenuto per analizzare quello che succede, e questo poi porta a un arricchimento e porta persone che magari hanno cominciato a seguirti a 15 anni a seguirti anche a 21 anni e magari ti seguiranno anche fra 7 anni, 8 anni, quando la loro maturazione gli permetterà di dire: ok, mi sono arricchito anche grazie al disaccordo che si è sviluppato. Per me questo è importante nella cura della community, non so se sei d'accordo.
No, è chiarissimo, assolutamente, ma infatti hai detto una cosa verissima: se noi avessimo ascoltato tutti coloro che ci criticavano e ci criticano tutt'oggi e avessimo cambiato modo di fare, ma saremmo sembrati degli ignavi, degli sventolatori di bandiera, no? Saremmo passati da quelli che cercano di dire la verità indipendentemente da quello che succede. Noi siamo videogiocatori standard, no? Siamo quelli che hanno poco tempo per giocare e quindi si aspettano anche tanto da alcuni titoli, e cercano di mettere in risalto proprio questo tipo di discorso. Il fatto che, cavolo, ma se a me non piacciono le prime 2-3 ore di gioco, non riesco a portare avanti un determinato capitolo perché mi sono scocciato, ma come mi si saranno scocciati altre migliaia di persone? Oppure no, oppure la pensano diversamente. Però il bello sta proprio là. Io ti dico quello che sta succedendo, esattamente come la sto vivendo. Non sto andando nella direzione opposta o nella stessa direzione che va la mia community. Io ho la mia direzione. Ti do un punto di vista che puoi apprezzare oppure no, ma parliamone. Perché questo, dobbiamo parlarne. Dobbiamo parlarne insieme, dobbiamo costruire la community. Perché se noi facessimo soltanto distruzione, che community sarebbe?
Sì. E questo, secondo me, è fare formazione. Peraltro, questo è un aspetto che, dal mio punto di vista, molto spesso non viene colto perché c'è una grande sfiducia nei confronti del pubblico. Io credo che la frase più presente oggigiorno su internet sia: il pubblico è scemo, il pubblico non capisce e via dicendo. Se tu parti da questo presupposto, cioè che chi ti segue è fondamentalmente una persona che non ci sta con la testa, che è scema e via dicendo, allora lì è ovvio che darai sempre contenuti con la paura di quella che sarà la reazione. Se si parte invece dall'idea che chi ti segue è una creatura senziente, esattamente come pensi di esserlo tu, è inevitabile che poi ti esporrai a quello che è un eventuale contraddittorio. E io credo, io tante cose, per esempio, le ho approfondite, imparate e anche maturate, anche grazie alle critiche che la community mi ha rivolto in varie occasioni. E qui c'è un altro aspetto che vorrei chiederti, proprio perché sono curioso. Io nel tempo ho costruito una community a imbuto, cioè c'è la parte alta dell'imbuto, che è YouTube, è dove incontri il pubblico casual, dove 9 persone su 10 vedono un video, lo vedono per 3 minuti e mezzo e per 6 mesi non tornano sul tuo canale, poi tornano, non hanno capito un cazzo ma si sono già fatte l'idea di te, e c'è l'imbuto alto. Poi c'è l'imbuto si restringe ed è il podcast, Daily Cogito, Spotify e Spreaker restringono un po' il pubblico casual e il pubblico lì è un po' più fidelizzato, quindi ascolta di più e più frequentemente. Poi c'è Twitch, che è la parte un po' più stretta della comunità, e poi c'è Patreon, quindi è proprio letteralmente imbuto, un filtro. E io questa cosa la uso perché, come dicevi tu prima, mi piace mantenere una parte della community con un rapporto più a tu per tu. Per esempio su Patreon, io una volta che raggiungerò i 400 mecenati chiuderò Patreon, cioè chiuderò in numero Patreon, perché voglio che quella parte della community io riesca a chiacchierarci ogni tanto, c'è la chat, ci scambiamo idee, non voglio che esploda, perché se avrò 1200 persone lì non riesco più a tenere il polso della situazione, infatti neanche lo pubblicizzo tanto. E per me questo è importante perché adesso la community sarà di, fra YouTube e tutto, metti 130.000 persone di qua e di là, significa che è impossibile tenere un rapporto con 130.000 persone. E avete fatto anche voi una cosa del genere? Cioè avete costruito una sorta di filtro e c'è uno zoccolo duro della community che seguite con maggiore attenzione? Perché questo mi interessa molto.
Sì, assolutamente. Noi siamo stati i primi, credo, sicuramente in Italia, ma non so se il resto del mondo abbia qualcosa di simile, ma noi abbiamo costruito una piattaforma che si chiama QDSS Club, dove ci sono i nostri ragazzi che ci seguono e ci vogliono seguire perché facciamo cose che non divulghiamo online dalle altre parti. È una piattaforma gratuita che abbiamo voluto fare, dove mettiamo dei contenuti che sono solo lì, non ci sono altrove, e che ci permette di avere un rapporto più stretto. Se domani dobbiamo fare un evento, lo comunico prima da quella parte. Abbiamo il gruppo Telegram, la stessa cosa. Il gruppo Telegram è un gruppo dove arrivi direttamente sul cellulare delle persone, ma è come se un amico ti scrivesse, ed è quella la figata. Esattamente, l'imbuto funziona benissimo, hai preso in pieno, hai centrato proprio l'immagine in pieno, perché su YouTube ti possono vedere come il coglione che fa cose divertenti, no? Poi se vanno a strutturare un attimino, vanno un po' più giù, dicono: ah, ma questi qua però hanno due canali personali, magari uno parla di cinema, un canale grosso, e l'altro parla di altre stupidaggini. Però, cavolo, si sono evoluti in questa direzione, poi va un po' più giù e vedi, cavolo, magari sono anche imprenditori, hanno fatto pure questa roba qua, poi va un po' più giù e
Poi scoprono
dicono:
che hanno
ah.
8 canali a testa in realtà, che sono dappertutto, sono tipo la rete di Spider. Io quando ho scoperto tutti i canali che avete aperto mi sono spaventato.
Questa cosa qui ce la dicono in tantissimi. È la prima domanda quando incontro gli influencer: ma voi quanti canali avete? Cioè, con la faccia: ma voi quanti canali avete?
Io mi ricordo quando ho scoperto il canale dei rognosi. Ok, ho pensato: cazzo, sono video di Sinergo e Redez fributati. Perché non c'era altra spiegazione. Tipo, era il quinto canale vostro che trovo in una settimana. Ho detto: no, non è possibile, sono stati fributati.
Ma no, in realtà quello è sempre frutto di studio. Cioè, quello che in molti non capiscono, è che Google, che è il motore di ricerca, sto parlando così, si è evoluto in una determinata maniera. E io ci sono dentro da quando praticamente Google è nato, da quando non era il primo motore al mondo. Perché nel mondo dei blog funziona proprio così. Cioè, devi essere presente, devono ricercarti online come lo fanno col motore di ricerca. E prima c'era Yahoo, Segugio, Lycos, c'era un monte. E io ho vissuto proprio quegli anni in cui Google piano 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 faceva così, con le manine, arrivava, annaspava, cominciava a superare il 50, il 60% del pubblico, fino a arrivare al 90, anche 95% delle ricerche online soltanto da Google. E l'evoluzione di Google con gli algoritmi, scusa se vado sul tecnico, però l'evoluzione di Google con gli algoritmi di ricerca online poi si è trasposto in maniera, non dico identica, ma con le stesse tempistiche, su YouTube. Quindi nel momento in cui io avevo già studiato quella roba, ho fatto 2 più 2, ho detto: ah, ma questi stanno a fare sta roba. Ah, adesso ho capito tutto. Sono riuscito a collegare quei puntini che mancavano alla maggior parte degli influencer che lo facevano per gioco, e ho cominciato a studiare e ho detto: ok, funziona così, così cosa. Ok, allora questo è il tempo per fare questo, questo e quest'altro. Poi però ti devi evolvere, perché Google è un cazzo di parassita che comunque si evolve, e si evolve in modo pachidermico, assorbendo qua e là cose. Mi ricordo quando è uscito Google Plus. Chi si ricorda Google Plus? Ok, è
Io me lo
uscito, tutti
ricordo,
usavano
è
Google.
stato un trauma Google Plus, trauma,
È stato un trauma, per
Ci avevo
molti è stato un
investito
trauma.
tempo, cazzo, tanto tempo ci ho investito, poi
Io
si è
no.
sgonfiato.
Io no, perché l'usabilità era oggettivamente uno schifo. In mente mia avevo già un'idea che quella cosa non avrebbe funzionato più di tanto. Era un mio pensiero, tant'è che su Google Plus non trovavi quasi un cavolo di noi, mentre tutti stavano utilizzando Google Plus. Ma perché? Perché ogni tanto ci butta i tentativi, anche i messaggi privati di YouTube. Prima si potevano mandare i messaggi privati su
Messaggi
YouTube.
privati di YouTube sono stati una delle cose peggio fatte nella storia del web.
Però erano quei messaggi che noi ci hanno aiutato, perché
Ma
io
dai!
facevo anche dei sondaggi con la mia community quando ero piccolo. Io dico: ok, cerchiamo di capire che cappero vogliono. perché anche gli utenti non sapevano cosa volessero da YouTube, erano fruitori anche molto passivi. Quindi io cercavo di renderli attivi, cercavamo di capire quali fossero i commentatori più attivi sulla piattaforma e gli mandavamo un messaggino. Questo è un video, te lo vedi e mi dici come, che ne pensi, come va, come non va. Facevamo indagine di mercato.
Poi ti arriva la querela, la smetta di mandarmi messaggi su Google per piacere, la smetta.
Questo ti fa capire che l'evoluzione del social, che adesso è diventato un algoritmo che impara perché intelligenza artificiale, tutti i cazzi che ci vogliono raccontare, va bene, ma impara davvero. E ogni tot c'è cioè un reset delle variabili che impara e succedono casini. Non vi nego che qualche settimana fa è successa questa cosa qui e si sono abbassati, perlomeno della maggior parte delle persone che conosco, si sono abbassati i numeri. Non so se ti ha riguardato anche a te, se ci hai fatto caso, però c'è stato un abbassamento di circa il 20%, forse anche il 30% in alcuni casi, di visite. E questa cosa va avanti per categorie. Due settimane fa credo sia toccata al gaming.
Sì, noi no, non abbiamo visto questa cosa qua, però me ne avevano parlato, so che è successo ad alcuni, sì.
Perché vanno a riaggiornare alcuni algoritmi di ricerca, di consigliati e via discorrendo, cambiando una variabile, praticamente cambia tutto il gioco.
Cambia tutto, certo. Sai, quello è il motivo per cui, ed è una cosa che ho visto fare moltissimo anche a voi, io... ho subito cercato di differenziare un po' l'attività. Io, cosa vuoi, quando vedevo, ancora quando ero molto piccolino, vedevo degli YouTuber che facevano il 100% dei contenuti su YouTube e non avevano altre revenue, facevano numeri incredibili, però a me veniva l'angoscia, perché appunto, l'hai appena descritto, YouTube è un meccanismo estremamente volatile, e non volatile nel senso un uccello, nel senso che veramente cioè, non puoi controllarlo ed è assolutamente univoco. Se domani YouTube, perché la crisi delle ads porterà a questa decisione, decidesse di dire, ok, cari creatori di contenuti, fino ad oggi abbiamo diviso 55-45, fra un mese facciamo 80-20 a nostro favore, tu non puoi farci un cazzo, cioè nel senso non è che puoi... Ecco, questa cosa qua mi ha sempre messo una certa angoscia ed è il motivo per cui molto presto, col podcast e Patreon e via dicendo, ho cercato di differenziare, perché almeno oggi, persino se Twitch dovesse chiudere, o se per esempio, pensa a Twitch, dovessero eliminare il meccanismo dei Prime gratuiti, che sarebbe l'ecatombe per l'85% dei creatori di contenuti su Twitch... Bene o male, il contraccolpo si sentirebbe, ma non sarebbe così forte. Abbiamo varie stampelle con altre attività. È una cosa che ho visto fare anche a voi. E credo che sia una cosa molto importante, perché internet non ce ne rendiamo conto, ma esiste da 20 anni, però effettivamente 12-13 anni usato come lo vediamo oggi. E nei prossimi 5-6 anni potrebbe cambiare in modi inenarrabili.
È un meccanismo fuori controllo. Sono d'accordo con te e bisogna mettersi al sicuro, differenziando le entrate. Cioè, sei un imprenditore digitale, gli imprenditori la prima cosa che imparano è differenzia le entrate, altrimenti non campi. Cioè, raramente magari c'è qualcuno vecchio stampo che dice vabbè, faccio solo questo nella vita, ma se non ti differenzi a un certo punto magari non riesci a sbarcare il lunaio, non riesci a pagare i dipendenti, cioè comunque ti troverai in difficoltà perché l'economia va su e giù. Uno ci si regola di conseguenza, no? Banalmente, la pandemia ci ha insegnato un sacco di cose, ok? Ci ha fatto tanto male, a tante persone le ha proprio finite di ammazzare, però ecco, ci ha insegnato che si possono fare le cose online.
Sì.
Noi quando andavamo in giro a parlare del mondo online, lo chiamavamo smart working, telelavoro, ok? Ma no, vediamoci dal vivo. Cioè, io sto in Molise. Ma per arrivare a Milano ci metto 7 ore.
Ma te l'ho detto anch'io prima di questa cogitata. Io, cioè, ci sentiamo. Nicola, cosa dici? Facciamo una cogitata? Sì, che figata. Ok, ci vediamo dal vivo. Tipo, ho sentito la gocciolina di sudore di Nicola attraverso WhatsApp. Ho detto, aspetta un attimo.
ma perché io e te distiamo quasi 9 ore di macchina, capisci?
È vero.
Quindi io devo fare 9 ore per arrivare, poi ci facciamo una bella mangiata come si deve, facciamo una bella cogitata come si deve, poi devo dormire, devo riprendere la macchina. Io ho perso 2 giorni, mi è piaciuto un sacco il viaggio, quello che vuoi, perché mi piace un sacco viaggiare, però in questo periodo storico non me lo posso nemmeno tanto permettere, certo. Quindi lo devo incastrare con altre cosine e si potrà sicuramente fare. Ora, il punto della questione è, la prima cosa è non basarsi su una sola entrata. E molti influencer hanno capito questa cosa, quindi chi fa le magliette, noi fummo uno tra i primi canali, io basso la voce quando lo dico, a fare le magliette. Perché? Perché ho detto, ok, differenziamo le entrate, le magliette. Fa parte della community, è una cosa figa, ce l'ho tutte quante le mie maglie, me le metto tutt'oggi, però fa parte di crescere con la community. Abbiamo fatto il fumetto, abbiamo fatto un libro, abbiamo fatto svariate cose, siamo presenti su Spotify, le affiliazioni, le sponsorizzazioni. Hai mille modi per guadagnare online, quindi fermarsi a una soltanto è riduttivo, sarebbe veramente riduttivo, quindi sì, assolutamente, bisogna variegare.
È vero. Ed è in quel contesto lì che si è inserito Docet. Io ti dico, sono stato fra i primi a dire wow, ma cosa? Ho sentito dissonanza cognitiva, ho detto no, cosa sta succedendo? In realtà poi si capisce, anche sulla base di quello che abbiamo detto, quanto sia organico il progetto di Docet. Com'è che è nata l'idea di Docet?
Beh, l'idea è nata parlando anche con Michele, il terzo socio, e abbiamo detto ok, Docet doveva partire dal mondo del gaming, questo nessuno lo sa, doveva partire parlando di gaming, però non è ancora pronto il mercato del gaming italiano, quindi abbiamo detto ok, facciamolo per tutto il resto, una robetta da poco. E ci siamo andati a scontrare con un mercato folle che è quello della formazione italiana. Che è un delirio, ragazzi, è un delirio. Statisticamente parlando, mi dispiace dirlo, ma stiamo indietro anni luce rispetto agli altri paesi. Ed è un peccato. Ma non è un peccato per noi di Docet, è un peccato per tutto l'ecosistema italiano. Cioè abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle persone fantastiche. Noi su Docet abbiamo circa 400 coach, 441 è il numero esatto. Okay. Che abbiamo selezionato da circa 1.500-2.000 che ne sono arrivati in tutto questo arco di tempo. Ora, ci sono delle persone spettacolari che ti insegnano veramente a fare tutto. E certe volte
tipo Rick
chiedo... Tipo Rick Dufer, che ha fatto un podcast, che ha fatto un videocorso sul podcast, andate a prendere, che cavolo, siete la sua community, andate a vedere il videocorso di Rick. No, a parte quello, sono persone fantastiche, stupende, che stanno cercando di evolversi digitalmente e lo stanno facendo in un modo totalmente innovativo, perché l'idea di Docet, racchiudere il mondo della formazione digitale, non esiste altrove. Abbiamo fatto degli studi e non c'è nemmeno all'estero, quindi possiamo dire di essere una piccola eccellenza italiana che si vuole evolvere. Mm-hmm. Però se è l'Italia stessa che crede a quelli che c'hanno la Lamborghini sopra al grattacielo di Dubai, dove sopra la piscina c'hanno una villa che s'affaccia sul mar Mediterraneo, ma loro stanno in Asia settentrionale. Quindi, no, cioè, capite il problema? Che
persone
noi
che hanno la Lamborghini fuori, ma Mordor dentro. Questo è quello che... è vero.
Quindi, diciamo, è un tema che mi tocca molto da vicino, perché secondo me è un progetto della Madonna con cui... Le persone con cui parlo dicono, ma veramente esiste sta cosa in Italia? Sì, cazzo, esiste! Però fa fatica ad emergere come dovrebbe. Mm-hmm. Ed è un problema, una cosa che mi tocca proprio personalmente. Io a volte non ci dormo la notte perché dico, cazzo, stiamo a fare una cosa bellissima, stiamo a fare una cosa che potrebbe esplodere in tantissimi modi differenti e l'Italia non è ancora pronta per affrontare questa cosa. Mm-hmm. Se io domani mi dovrò andare all'estero per fare l'azienda, io avrò perso. Ma avrà perso pure parte dell'Italia. E questo mi dispiace, non so se si capisce quanto mi dispiaccia. È una cosa che uno dice, vabbè, fa male, ma se ne sono andati tanti dall'Italia. Sì, ma se io da Milano, no? Io sono da Milano, mi sono trasferito a Termoli, anche per star vicino alla famiglia, però la mia idea è far evolvere un ecosistema che va... oggettivamente male, perché il sud lo sappiamo tutti un po' come va, noi siamo centro-sud ma ci sentiamo comunque parte del sud. Se dici il Molise non esiste, sulla bocca di tutti, capisci bene che se ce ne andiamo pure noi da qua, ma che cazzo ci resta? Le aziende agricole, va benissimo, sono contento per le aziende agricole, però la tecnologia sarà altrove. Sì. Ed è un peccato.
Quindi tu sei un pessimista da questo punto di vista. Cioè io sento quando tu dici se un giorno dovrò andare all'estero, sento un tono, come dire...
Sarebbe una sconfitta personale. Cioè, pensaci, tu oggi ti stai costruendo una posizione in Italia, no? Tu stai cercando di evolverti in Italia, stai facendo, ecco, hai fatto Twitch, il podcast, Patreon, e stai avendo un discreto successo. Se tu domani dicessi, oh, voglio provare a fare una cosa in inglese, no? E puta caso, quel tuo contenuto in inglese funziona 10 volte di più, perché arriva a più persone possibile. E tu capisci che come tratti tu l'argomento di filosofia e via discorrendo funziona di più all'estero. Ma tu non ti sentiresti un po' di aver perso la sfida con l'Italia?
Allora, in realtà ti dico, messa così, no. Ti dico anche perché. Perché io già riconosco che se facessi i miei contenuti in inglese avrebbero un eco molto più forte, ma semplicemente numericamente. Cioè, nel senso che il pubblico potenziale è infinitamente più grande. A questo corrisponde una maggior concorrenza. Oggi in Italia, parlare di filosofia in italiano, siamo in 7-8, con numeri ascrivibili ai miei. Se cominci a farlo in inglese, beh, ti basta aprire Spotify e cercare filosofi in inglese e ti trovi di fronte a 45 podcast con milioni di ascoltatori. Però dall'altra parte, pur riconoscendo questa cosa, io potrei... tante volte ho avuto il piglio di dire, comincio a farlo, ma non perché non creda più nel fatto dell'Italia, del pubblico italiano, ma perché sarebbe una sperimentazione mia. La sconfitta sarebbe rendermi conto che la mia capacità di crescere all'interno dell'ambiente italiano è frenata da cose ideologiche, da blocchi culturali. Ed è questo il vero problema, che infatti soggiaceva alle tue parole. Cioè, nel senso, sotto a quel tuo tono c'era un... non tanto la possibilità di aprirsi al mondo è enorme, ma la capacità di ascolto del nostro paese culturalmente intesa è sottoterra, questo è il problema.
Mettiamola così. Però in effetti tu a scoprire che in inglese faresti più numeri, poi gioco forza, domani l'Italia la devi mollare. E quindi magari ti dovrai trasferire, magari questa azienda che stai creando, perché stai creando, cioè hai delle persone che collaborano con te, quindi stai creando a tutti gli effetti un'azienda, tu dovrai in qualche modo lasciarle a piedi o portarle con te altrove, e quindi non parteciperai economicamente alla crescita dell'Italia. Cioè il punto è sempre questo, cioè, non si tratta nemmeno di patriottismo, si tratta di, cavolo, ho fatto una scelta, ed è una scelta per stare qui e cercare di coinvolgere tutto e tutti a partecipare tecnologicamente alla crescita del paese. Mm. Tutti mi dicono che è figo, però chi partecipa?
Però nessuno poi appiccia la miccia, come si suol dire. Io da questo punto di vista mi sento un po' più ottimista, perché io vedo tante persone che in realtà ci mettono del proprio, e ribadisco, nell'ultimo anno ho visto tanti fare scelte anche audaci dal punto di vista proprio di scelte imprenditoriali. Quindi forse questo numero è una cosa che ripeto da quando ho cominciato. La cosa che cambierà veramente tutto sarà quando non canali come il mio, il vostro, avranno non più 100 ascoltatori ma 100 milioni di ascoltatori, sì, a farla grossa, no, impossibile peraltro, chi cazzo non parlano in italiano in 100 milioni nel mondo, ma ci siamo capiti, ma quando al posto di avere 500 persone che producono contenuti online ponderati, pensati, ben lavorati, ne avremo 500.000 persone che la fanno quella cosa lì, e io da quel punto di vista lì credo che sia quella. Quando si dice, sai, l'accambiamento culturale arriva dal basso, è vero, il basso da questo punto di vista è persone che ci mettono la faccia, persone di valore che riescono a entrare, però lì c'è un problema che ti pongo, che è un problema di cui ho discusso varie volte nell'ultimo periodo su Daily Cogito. Mi rendo conto che è molto difficile cominciare a fare cose online, perché ora io, te, Mario e tanti altri abbiamo il pelo sullo stomaco, la faccia di bronzo, sti cazzi proprio, chi se ne frega degli insultatori e via dicendo. Però persone con un carattere magari un po' più fragile, un po' più, che magari hanno cervello, hanno contenuti, hanno capacità, quando vedi come si sta sviluppando il dibattito online, magari ci pensano 7 volte prima di metterci la faccia o la voce. E quello secondo me è un problema, ed è la cosa che mi rende più pessimista attualmente, perché non vedo nessun miglioramento all'orizzonte.
Dobbiamo proprio finire in tristezza.
No, anzi, divertiamoci, insultiamoli.
Insultiamoli. No, però è vero. È come dici tu, purtroppo, no? Io credo molto che si possa vivere un'evoluzione in tutti i sensi, no? Una sorta di rinascimento
bello
tecnologico.
Il rinascimento è bellissimo, però è bellissimo.
Il rinascimento tecnologico in Italia, e che può portare avanti un po' tutto, non solo quindi la vita dei formatori, ma proprio di tutti i professionisti. E oggi però mi sento pessimista sotto tanti punti di vista, perché capisco che è facile abbindolare, è facile raccontare delle storie bellissime e poi regalare un sogno che poi in effetti non si avvererà mai. È molto semplice, e molti si lasciano abbindolare da questo, ed è un problema, ma è un problema sotto tanti punti di vista, che si porta dietro poi micro argomenti che potremmo stare qui a parlarne altre 10 ore.
Però mi piace questo Redez distruttore di fatine, mi piace molto, cioè nel senso questo è interessante. No, io credo, io condivido, perché sono convinto che abbiamo bisogno di molto più realismo, molto più cinismo di quello però giusto, onesto. Vuoi fare questo tipo di lavoro? Sappi che è un lavoro pionieristico, e come qualsiasi lavoro pionieristico dovrai farti un mazzo così, anche se magari da fuori non sembra, perché mostriamo sempre il lato bello, il lato tranquillo, il lato allegro, e dovrai ingoiare un sacco di rospi e oltretutto fare i conti con un sacco di fallimenti. E la domanda è: vuoi farlo per anni? Vuoi, e anche quando le cose cominciano a funzionare, vuoi avere dentro di te quel senso di incertezza, quel senso di precarietà, quel senso di fragilità che ti accompagnerà per tutta la vita? E cioè, nel senso, mi viene da fare proprio la poesia, capito?
È sempre è l'innamoramento. Quando ti innamori di un progetto, mm-hmm, è come quando ti innamori di una persona, no? Ci saranno alti e bassi, quindi si andrà in momenti altissimi, bellissimi, ci saranno problemi che ti porteranno allo scatafascio, a stare male, fino a trascinarti piangendo nudo. No, non lo so, però
il punto è che hai avuto un passato difficile.
Il punto è che la parte dell'innamoramento è quella più potente. Uno dice: cazzo, c'ho questa idea, vaffanculo, la porto avanti fino allo stremo. Però ci devi arrivare allo stremo, e ci devi arrivare con tutte le tue forze. E oggi posso dire di star facendo un percorso molto importante, e mi ci sto impegnando in prima persona con questa faccia di merda che tengo, e sto cercando in tutti i modi di far evolvere la situazione. Poi se domani non ci riuscirò, ok, io, cioè, non è che mi piangerò addosso, ho fatto il massimo, ho cercato di fare più del massimo, ho lavorato anche di notte, ho lavorato a tutte le ore cercando di far quadrare tutto e tutti. Però ecco, non mi do per vinto, assolutamente no, la battaglia è ancora lunga e sarò ancora qui a mantenere alta la mia spada.
Bene,
però
bene.
Ecco, ci sta che ogni tanto va schiaffeggiato l'italiano, secondo me. Gli va detto: guarda che si possono fare delle belle cose, sei stronzo tu che non ti ribelli, o sei stronzo tu che non vuoi farle queste
cose. Dai la colpa ai poteri forti.
Non ho detto te.
Ho detto l'italiano, quando magari non ce la fa, dà la colpa ai poteri forti, capito? Non ce
l'ho fatta. Ma perché? La causatività, no? Io a te non ti devo spiegare niente. La causatività. A volte noi ci sentiamo più effetto che causa, e dovremmo un attimo girare questa bandiera, no? Se ho fatto una cosa, l'ho sbagliata, forse sono io che ho fatto qualcosa di sbagliato, no? E io mi ci sono sentito sbagliato per tanto tempo, quindi ho cercato di rendermi causa, però quando capisci che hai provato tutte le cause in qualche modo e l'effetto continua a essere un po' così, sì, puoi continuare a provare, puoi farcela se ci credi veramente, puoi riuscirci. ma a un certo punto ti sentirai anche stanco di
sì,
farlo.
Sì, assolutamente, assolutamente. E magari lì ci vuole anche un momento, prendersi un bel respiro e riordinare le idee. Io, cosa vuoi, in questo sposo perfettamente quello che dice. Io seguo sempre uno degli insegnamenti che mi ha dato la mia amata filosofia ed è cerca di individuare le poche cose su cui hai potere e se lì riesci a cambiare qualcosa, allora agisci lì. Ma poi magari ti accorgi che è stata la sfiga, le condizioni, e allora lì farai altri... Ma nella stragrande maggioranza dei casi ci sono dei piccoli luoghi della tua vita in cui puoi agire per cambiare un po' alcuni corsi degli eventi. Su questo sono d'accordo. Peraltro, io dico questo, predico bene ma razzolo male, perché non so se lo sai, ma il prossimo fallimento dei Cogito Studios deriva da una scelta molto determinata che ho fatto. Io oggi ho portato qui in studio il dock della Nintendo Switch, cosa che mi ero promesso di non fare mai e poi mai, però domani esce Mario 3D World, esce Mario 3D World e io voglio giocarci, quindi qui finisce Daily Cogito, annuncio il fallimento di questo progetto.
Fai bene, poi la Switch te la puoi portare sul cesso, quindi non avrai proprio più tempo per pensare ad altro.
Esatto, quindi portiamo la Switch ma tiro via il cesso dei Cogito Studios, così siamo proprio perfetti, così non ci sono più distrazioni. Nicola, è stato veramente un grande piacere chiacchierare e ovviamente, come ci siamo detti, la prima volta che sali al nord passi di qua, anche perché se non lo fai sappi che verremo da te con una bella bavaglia piena di cloroformio e ti portiamo qua contro la tua volontà.
Vieni tu e consorte e vi offro la pampanella.
Ci piace questo, che cazzo è la pampanella?
Quando verrai qui la scoprirai.
È una droga? Da qui ci dissociamo?
Pampanella for the win.
Ok, allora la teniamo lì. E quindi grazie di nuovo veramente. Adesso se siete in live non uscite, perché alla fine della sigla leggiamo qualche domanda e cerchiamo di rispondere a qualcosa per 5-10 minuti. Per tutti gli altri, in descrizione trovate intanto Doceti, il sito e il canale di Nicola, quei due sul server e via dicendo, quindi se non conoscete il loro lavoro andate a darci un'occhiata, perché secondo me sono veramente un bel canale da seguire, un bel progetto da seguire. Magari poi, quando troviamo un po' di tempo, faccio anche un altro corso per Doceti, ce n'ho in mente un paio, quindi...
Voglio vedere.
Come voglio vedere? Ma che arroganza!
L'hai detto, se non ti muovi, guarda. Cioè, tutti quelli che ci hanno visto ti vengono a prendere a casa. Andate a prendere comunque sia il corso su Doce del buon Rick, perché è veramente, veramente un capolavoro.
Addirittura. Beh, grazie a Rossisco, a tutti voi. Grazie per l'ascolto. Grazie, Nicola. Ci rivediamo presto. E come sempre, ovviamente, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ma in realtà, non avevo fatto partire la sigla finale. Quindi adesso sta arrivando piano piano. Arriva. Ho sbagliato i tempi.
Vediamo con...
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.